Appesi alla luna.
Buonasera, benvenuti nel salotto serale di Rete 1 da Isabella Visetti. Con me vi accolgono Andrea Colosio che cura la regia tecnica e ritroviamo Vanni Slepoi. Ciao,
ciao
Vanni.
Isabella, buonasera a tutti.
Allora, questa sera, dopo aver parlato con te lunedì scorso dell'incanto dell'inizio, stasera proviamo a discutere dell'altra faccia della medaglia.
La malinconia della fine.
La malinconia della fine, appunto.
La fine. C'è la Mirella che ci guarda già male.
Ecco. Saluto dopo. Mi hai bruciato l'inizio e mi bruci anche la fine, oggi.
È il mio compito.
Allora, la fine, che l'hai detto tu, malinconia, nostalgia, a volte fa paura. Incanta poco la fine, sai, la fine di un amore, la fine di una fase della vita, di un lavoro, di un ciclo di studi, di una carriera sportiva. Ma stasera vogliamo anche parlare di queste conclusioni magari meno epiche e importanti, magari quelle proprio quotidiane, che sono anche cicliche, ma portano, anche se le ripercorriamo ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, fanno un po' di malinconia ugualmente. La fine di un libro, il finale di un film, la fine della giornata, la fine della settimana, la fine dell'estate, la fine delle vacanze.
La fine della giornata è bella.
La fine della giornata è bella, sì.
Se si riesce a dormire.
Insomma, le fini sono spesso inevitabili, ineluttabili. Altre volte però siamo noi che scegliamo di mettere la parola fine. Perché lo facciamo? Come matura la scelta di terminare qualcosa? E come superare appunto questa sottile paura, questo timore della fine? La fine che porta con sé anche un po' di solitudine, oltre che di nostalgia. Allora, noi stasera vi chiediamo di condividere con noi i vostri pensieri, le vostre emozioni, cosa vi suscita la parola fine, cosa vi evoca. Potete intervenire in diretta al nuovo numero, ben nuovo ormai da una settimana, 0848 030808, oppure scriverci su WhatsApp allo 079 873 9825 oppure il vecchio e caro SMS 955 parola chiave rete 1. Ma noi finiamo con un inizio, iniziamo ascoltando una canzone, Vanni.
Sì, una canzone dei Rolling Stones, che questi vanno proprio contro la parola fine, perché sono praticamente immortali.
Sono eterni,
sì,
loro.
Sono eterni.
Evergreen.
Ormai hanno 180 anni ciascuno, li ascoltiamo con una delle loro prime canzoni, siamo nel 1967, questa è Ruby Tuesday.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.
Still
catch your dreams before they slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you will lose your mind. In life unkind.
Ruby Tuesday era anche l'inizio della mia scoperta del rock con il mio mangiadischi color rosso e 45 giri di Rolling Stones che entrava. Però volevo ricordare ancora una volta il numero di WhatsApp che è lo 079 87 39825. È già arrivato un messaggio. La fine, Isabella, rivolto a te, non è nient'altro che l'inizio di qualcosa di nuovo e riparte una nuova scoperta. Marion.
E in effetti noi ci eravamo lasciati lunedì scorso con il titolo del libro di Terzani, La fine è il mio inizio. E in effetti è quello attorno al quale ragioneremo stasera. Ma io voglio accogliere qui nello studio Mirella De Paris, che ecco, voi avete conosciuto come voce di Appesi alla Luna. Lei ha appeso le scarpette al chiodo. Una giornalista radiofonica quando va in pensione cosa appende al chiodo? Il microfono?
No, ma è bello comunque, perché è vero che sono stata invitata qui, ciao Isabella, e ciao anche agli ascoltatori, per parlare di tutto quello che finisce, però è bello anche vivere quello che si finisce, proprio come quello che ha appena scritto l'ascoltatrice, no? Dicendo che se vuoi puoi guardarla dall'altra parte, il fronte dell'inizio, che poi è stato anche il tema della, appunto, come dicevi prima, della settimana scorsa. Quindi non è per niente male. Poi uno magari per tanti mesi chiede a tutti: sei in pensione da quanto tempo? Cosa fai? Com'è stata?
Come sono? No, come sono stati questi
in quanto
giorni?
Tempo, quanto ci è voluto per abituarti? Tutte queste domande ovvie le ho fatte tutte e sono arrivata alla conclusione che mi hanno tutti ragione a dire che non è male.
Che non è male. Abbiamo anche qualcuno che è andato in pensione ma diverso tempo fa, dopo essere stato per una vita, possiamo dirlo, Fabrizio Quadranti, per una vita direttore delle scuole di Massagno e organizzatore, noi ti conosciamo anche in questa veste, organizzatore del festival letterario Tutti i colori del giallo. No, benvenuto anche a te ad Appesi alla
mille,
Luna.
Un saluto a tutti. No, per una vita direttore delle scuole no, non è vero.
Non è vero?
No, 30 passa anni, 34, però legato alla vita devo dire che sono stato legato tutta una vita al calendario scolastico, che in pratica dai 3 ai 62 anni hanno cadenzato la mia esistenza in pratica.
E dunque la malinconia o la gioia a giugno quando finiva la scuola e poi ricominciare.
La malinconia della fine della scuola era l'inizio dell'anno, che non è mai stato il primo di gennaio per me. Per me è sempre stato il primo settembre o il 15 di settembre. Qui sto parlando di preistoria. E l'anno per me iniziava lì e è sempre iniziato lì. E ancora adesso faccio fatica a considerarlo invece un giorno normale.
Però anche tu, quando sei andato in pensione dopo questi 30 e rotti anni, hanno fatto anche a te le stesse domande che hanno fatto a Mirella?
Sì, sì, le hanno fatte anche a me e devo dire che non è stato semplice per me, almeno i primi mesi, perché era tutto un altro ritmo, dovevo ristabilire degli equilibri perché certe cose non mi sembravano normali, insomma. Però è andata bene, d'altra parte le hanno fatte a me perché io le ho fatte prima.
Ah, ecco. Perché quello è un passaggio, è una fine, un inizio che non dico che affascina da una parte, magari incute un po' di timore. E io do anche il benvenuto stasera al nostro ospite evergreen, quello che
inamovibile per il peso,
no,
diciamo,
quello che garantisce la continuità qui ad Appesi alla Luna. Benvenuto Claudio Visentin, storico e sociologo all'USI.
Grazie. Stavo pensando mentre diceva Fabrizio, c'era Rodari, diceva quella cosa bellissima dei calendari scolastici, diceva: quando un bambino diventa un alunno, quello è l'autunno. Ecco, e credo che ci stia in questo caso.
Do anche il benvenuto a Laura Polli, marciatrice ticinese pluripremiata, che ha lasciato l'agonismo proprio quest'estate, ad agosto, dopo i mondiali di Londra. La 20 chilometri del 13 agosto di quest'estate è stata la tua ultima competizione, la tua ultima gara, è vero?
È vero, ringrazio innanzitutto per l'invito ad essere qua con voi stasera. Sì, è stata proprio anche la mia ultima volta in cui ho marciato. Poi dal 13 di agosto non ho mai più marciato finora.
Domanda obbligata: come sono state queste settimane, questi mesi, da quel 13 di agosto?
Ma abbastanza una liberazione, perché comunque era un ritmo che non riuscivo più a sopportare anche fisicamente, e quindi è tutta un'altra vita ora.
Una, magari poi ce lo racconterai dopo, quanto è stato lungo e difficile maturare questa scelta, o è stato abbastanza facile, diretto?
Ci sono voluti comunque diversi anni prima di dire veramente definitivamente basta, però lo si sente, quando è il momento giusto lo si sente.
Sì, è davvero.
Io l'ho sentito. Quando si è proprio saturi di una cosa e si è proprio voglia di cambiare. Quindi io vedo la fine come anche un cambiamento, voglia di avere un cambiamento.
E dunque niente timore per quello che aspetta dopo questo passaggio?
Beh, chiaramente la fine è sempre, quando si pensa a fine si pensa sempre anche a qualcosa di brutto, si pensa sempre al negativo, invece bisognerebbe pensare, come ha detto bene l'ascoltatore prima, la fine è sempre anche l'inizio di qualcosa di nuovo, e bisogna sempre essere positivi in quello che arriva.
Bisogna sempre un po' girare pagina. Fabrizio, tu scuoti un po' la testa?
No, c'è anche la soddisfazione della fine, insomma. Prima si parlava a microfoni spenti, la fine della giornata. Beh, si è anche contenti quando si arriva alla fine della giornata, si è soddisfatti.
Sì, secondo me c'è un concetto positivo di fine. C'è una fine che è un compimento, cioè le cose hanno tutta una loro fine. Sono pronte, sono mature. Per esempio, per me che scrivo, finire un libro è una bellissima esperienza. Intanto per noi scrittori è un'esperienza meravigliosa, perché si esce dallo studio, che ha una sua bellezza, e si comincia spesso a fare delle piccole tournée per presentare i propri libri, si incontrano i lettori. Insomma, c'è una fine giusta. Il problema è che ogni tanto le cose finiscono improvvisamente, senza che noi abbiamo avuto tempo di prepararci.
La fine di un libro, però, delle volte non vogliamo che arrivi così presto, Fabrizio, quando ci appassioniamo.
Sì, quando un certo libro ci prende, effettivamente si guardano con sospetto le pagine che mancano. Ma come? Ne mancano appena 100, poi ne mancano appena 80, si vorrebbe non finisse mai, però... Però è anche giusto che quello, insomma.
Bello però anche il vuoto che lascia poi, no? Il momento in cui davvero finisce un libro molto appassionante, c'è un momento di smarrimento, forse. C'è la fatica di prendere in mano un altro libro e iniziare un altro romanzo, perché forse bisogna passare quel piccolo lutto dell'abbandono di qualcosa di un'avventura che ci ha accompagnato, anche importante.
Sì, poi c'è un punto di vista diverso per gli scrittori e per i lettori, ovviamente. Per uno scrittore è un grande sollievo, cioè alla fine il libro diventa anche il proprio demone, e c'è un momento in cui bisogna separarsi, cioè, ed è difficile, come diceva Laura prima, è come il momento di appendere le scarpette, è il momento di separarsi da un libro, perché sempre potresti sistemarlo, riscriverlo, rivederlo. C'è un momento giusto per lasciarlo. L'arte di finire, ecco, questa di finire al momento giusto, è un'arte.
E però c'è sempre questa grossa bipartizione tra lo scegliere la fine, come il caso di Laura che diceva prima, ho scelto io, per cui si è parte attiva, oppure l'essere costretti a prendere atto che un qualcosa finisce, che può essere un lutto, può essere un libro, può essere un film, può essere dove non sono io quello che sceglie la fine.
E a me è piaciuto anche però quando Laura ha detto sì, voi dicevate l'arte di finire, però è bello anche che lei diceva e ha ripetuto sentivo che era il momento di finire, quindi c'è proprio un ragionare, un sentire messo insieme.
Sì, si arriva, non so come spiegare, si arriva proprio al momento in cui si è soddisfatti anche di quello che si è fatto e si pensa che più di così non si riesce, quindi è giusto avere altri obiettivi, altri stimoli, altre cose nella vita da fare e quindi si... c'è un passaggio, si finisce e c'è un passaggio.
E sì, dunque si può sopportare bene la malinconia, la nostalgia, il magone.
Sempre facile, perché delle volte devo ammettere che riguardo le fotografie, mi piace anche ricordare per non dimenticare tante emozioni vissute, perché tante volte poi c'è anche il rischio di dimenticare col tempo. La fine, il cambiamento, io penso per esempio anche alla fine di una storia con un compagno, si cerca sempre anche di dimenticare, invece io ricordo e ricordo con piacere proprio per non dimenticare quello che è stato.
A un certo punto mi era venuta questa curiosità di pensare in quante vite ci stanno in una vita, cioè quanti cicli di cose nuove si possono fare, cicli fatti bene, cioè dove una volta magari si è scrittore, una volta si è professore, una volta si apre un negozio, e alla fine dopo lunga riflessione ho concluso che sono tre, cioè si riesce a fare tre giri di giostra, diciamo, se non si sta però troppo a lungo su ciascun giro di giostra. Quindi nel caso di Laura potrebbe andare bene 30, 60, 90, diciamo, e quindi puoi fare ancora... La danzatrice di tango la teniamo per la terza età e adesso devi dici tu la seconda che cosa fai.
No, io quello che diceva Laura mi ha smosso la riflessione per cui... Cioè la domanda, non c'è forse anche il bisogno di non rovinare quello che si è fatto prima?
Anche, no. Sicuramente.
Arrivano messaggi, gli ascoltatori e le ascoltatrici sono interessati. Dietro la fine c'è sempre un nuovo inizio, saluti Giancarlo. E poi la fine che fa crescere in qualsiasi senso è benvenuta. E io parlando prima, cioè sentivo prima del libro quando finisce, diceva Mirella lascia un senso di vuoto, lo stesso succede per le grandi canzoni, quelle che uno ha dentro, vorrebbe non finissero mai, io mi sono registrato, sono delle canzoni bellissime che io grazie ai mezzi qui, che quando registriamo, sai, con il nostro Digas e tutto, durano 3 minuti e mezzo, le faccio durare anche 15 minuti.
Perché, finisce, perché le continui a fare andare.
Faccio la mixo, come diciamo in gergo, ma l'ascolto
in rotazione.
In rotazione sempre.
Sì, e quale canzone è questa?
No, sono tantissime. C'è Imagine di John Lennon, che continuerei ad ascoltarla tantissimo. C'è Sitting on the Dock of the Bay. Ce n'è tantissime, insomma.
E adesso invece cosa ascoltiamo?
Questa è già lunga di suo, On the Beach, Chris Rea, quindi 4 minuti sono già abbastanza. Summer.
Dire addio, congedarsi, dimettersi, mettere la parola fine, terminare, concludere una fase della vita, appendere le scarpette al chiodo o qualsiasi altro ferro del mestiere, insomma, concludere qualcosa nella vita, può essere un libro, appunto, un ciclo di studi, un lavoro, una carriera sportiva. Stasera ad Appesi alla Luna parliamo della fine. E prima Fabrizio Quadranti ci diceva che la fine si possono distinguere in due grandissime categorie, le fini che in un certo senso subiamo o quelle che decidiamo noi, come nel caso appunto di Laura Polli, marciatrice, che ci ha raccontato come è maturata la sua idea di porre fine all'attività agonistica. Allora, Mirella, la tua fine qui lavorativa, adesso non dire così che sembra brutta, tu l'hai... Non hai dovuto sceglierlo, o c'è stato un momento in cui ti sei detta ma sì, forse vale.
No, ma forse è bello introdurre anche questo nella nostra chiacchierata, no? Non si sceglie, in realtà è proprio anche una possibilità di incrociare il proprio destino, e quindi sì, le cose si sa, a un certo punto finiscono anche perché quello è il loro cammino, ma è anche bello introdurre la nostra volontà e andare a passeggiare insieme al momento della chiusura di una esperienza molto importante, ma camminarci insieme, ecco, non fare in modo che a un certo punto ci arrivi addosso. E forse questo è quello che qualcuno dice: ah, bisogna anche prepararsi a andare in pensione. È semplicemente fare di questo evento qualcosa di interessante e di proprio.
A proposito di andare in pensione, ci scrive Rosa: carissimi, un caro saluto a voi e ai vostri ospiti. Io sarò pensionata dal 1 febbraio, mi sento già leggera. E poi aggiunge: ci sono situazioni che vorrei non finissero mai, poi però penso che d'infinito ci sia solo quello di Leopardi.
Però emerge un'idea della fine che non mette ansia, anzi che dà leggerezza, che dà sollievo, che spalanca dei nuovi inizi.
Infatti non è un tema, probabilmente un tema molto meno drammatico di quello che abbiamo pensato. Cioè, la fine che arriva al momento giusto ha qualcosa senza dubbio di positivo. Io vorrei difendere, anche spezzare una lancia anche per le fini catastrofiche, perché poi diceva il giornalista Ferrara: nell'abisso, nella caduta dell'abisso c'è una punta di dolcezza. Cioè che poi quando uno a posteriori ripensa alle cose che l'hanno fatto crescere durante l'esistenza, un paio di fallimenti ci stanno, cioè fini improvvise, attività che hanno chiuso per qualche dissesto economico. Si imparano un sacco di cose in quei momenti. Quando tutti ti dicono si chiude una porta e si apre un portone, non è vero, cioè si chiude una porta, si sta male un sacco di tempo, poi
si schiaccia un portone sulla testa.
Si schiude uno spioncino. Una delle cose più dolorose è che tutte ti dicono questo, ma che non è vero, non è così semplice. Però è vero che che c'è una dolcezza anche delle fini disastrose, si imparano un sacco di cose, di catastrofi.
Sì, però credo che nella fine di un amore ci sia sempre una disperazione che ogni volta che finisce non si impara da quella che finisce.
Allora,
un'amica
mi ha detto questa cosa che io vi sottopongo, io sono molto inesperto in materia, e mi ha detto questo, mi ha detto: le relazioni amorose non finiscono mai al momento in cui dovrebbero finire, in cui tutti sanno che è finita, ma hanno sempre uno strascinamento di qualche tempo, è così?
Sì, probabilmente.
Sì, per gli uomini sì, le donne quando dicono basta è basta, questo sì.
Però magari
come mi guarda male.
Sulla fine dell'amore ci ritorniamo, sulla fine dell'amore ci
immagino potrebbero essere 6 o 7 puntate.
Anche di più.
Però è bello quello che dice Claudio invece anche sulla dolcezza di alcune cose che finiscono. Per esempio, anche io pensavo prima, lasciare un appartamento, magari si vive per tanto tempo in una casa, è una casa che dà tanto e che per qualche ragione la si deve lasciare e è già pronta quella nuova, naturalmente, che ci aspetta. Però la dolcezza io la vedo nel momento in cui davvero quel rapporto finisce, perché la stiamo pulendo. Ecco, pulire la casa, pulire tutte le finestre bene, lasciare chiudere ogni locale, quando si è finita quella pulizia del locale va chiuso, si prende un altro. Quello è il momento della chiusura di un momento di vita che è stato bellissimo e che forse ha procurato anche del dolore doverlo lasciare, ma poi lì si chiude davvero qualche cosa e subentra la dolcezza.
È così, e poi c'è una dolcezza dei ritorni. A distanza di tanti anni poi si torna in questi posti lasciati bene, lasciati come si deve, ed è un'esperienza bellissima. Io alcuni dei viaggi più belli che ho fatti, scrivo dei viaggi, viaggio molto, ma sono stati proprio dei ritorni. Ed è così, è meravigliosa questa nostalgia, questo ricordo delle cose che sono successe, è una bellissima cosa.
Tu però parli di lasciati bene, Mirella dice chiudere bene, ci vuole anche un impegno a mettere la parola fine con grazia, fatto con cura.
Certo. E in un certo senso sì, fare le pulizie diventava anche un atto quasi simbolico.
C'è un galateo, mi ero segnato questa cosa che volevo dirvi, allora la dico adesso. C'è un galateo del finire, cioè c'è un modo appropriato di finire le cose. Quando qualcosa va male, quasi tutti rompono le fila, cioè le imprese che non funzionano più bene, sentimentali o di lavoro d'alto, vengono un po' abbandonate. Nessuna ha voglia di spendere energie per qualcosa che non va da nessuna parte. È invece lì che viene fuori lo stile delle persone, quelli che chiudono bene l'armadietto dell'ultimo giorno di lavoro dove non torneranno più. Quel modo lì di finire, quel galateo delle fini, indica le anime superiori.
Ma anche nei rapporti amorosi.
Credo di sì. Io dicevo, ho una considerevole mancanza di esperienza, però ho letto molto, ecco, non so se può servire lo stesso.
E poi ci sono delle fini che, mentre stai vivendo quella situazione, non vedi l'ora che finisca. Poi quando è finita, dopo anni rimpiangi, penso al liceo, penso quando ho fatto il militare, penso a tutte queste cose.
Ah, delle cose finite che rimpiangi.
Eh sì, certo.
E che magari mentre le
la fine del
vivendo...
mutuo no, quella non si rimpiange mai, però la fine del liceo me ne sono accorto dopo anni e... un po' ci ho sofferto, insomma.
Che dopo, però quelle sono fine ineluttabili, non
sì,
puoi
sì,
ritornare.
Però quando lo fai non vedi l'ora di finirlo e poi quando l'hai finito vorresti rifarlo, insomma.
È vero, che cosa intelligente, Vane, è proprio vero, perché quando sei ragazzo desideri solo che le cose finiscano, che la scuola finisca, di diventare grande,
sì,
di avere la patente, così, e poi da grande te lo rimproveri così tanto, dici ma che fretta avevo, no?
Ma infatti.
Tu Vani però hai una storia, una canzone.
Sì, una canzone,
una
più che una canzone è un disco, è un grande concerto, perché eravamo nel 1976, precisamente il 25 novembre, il giorno del ringraziamento, c'era un gruppo chiamato The Band, che aveva accompagnato per anni Bob Dylan, era uno dei grandi gruppi della musica americana per eccellenza, tenne quello che sarebbe stato il suo concerto d'addio alla Winterland Ballroom di San Francisco. L'evento era stato già pubblicizzato con il titolo, bellissimo secondo me, The Last Waltz, l'ultimo valzer. Io ho visto il film, non a caso prima ho detto militare, facevo il militare a Verona, andai a vedere questo film stupendo. Il film, il regista era Martin Scorsese, si sa quando Martin Scorsese si dà alla musica, sia col blues che con tante altre cose, fa dei film eccezionali. Uscì un album triplo, la cosa bella è che a quel concerto parteciparono tantissimi artisti, c'erano Emmylou Harris, Ringo Starr, Muddy Waters, Van Morrison, Eric Clapton, Dr. John, Johnny Mitchell e soprattutto c'era un grandissimo Neil Young che a un certo punto cantò questa malinconica e stupenda canzone intitolata Helpless.
You know this guy, I think. Thank you. I just like to say before I start that it's one of the pleasures of my life to be able to be on this stage with these people tonight.
The big Ecco, questa è una delle canzoni che vorrei non finissero mai, anche perché è un testo fantastico, lasciatemelo tradurre un attimino, finisce così. È una canzone contro la guerra nel Vietnam e della disperazione dei giovani americani. Finestre blu dietro le stelle, luna gialla che sorge, grandi uccelli che volano attraverso il cielo gettando ombre sui nostri occhi, ci lasciano indifesi, 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 helpless.
Questa è una fine carica di poesia, proprio.
Sì, sì. Vanilla Young è
molto emozionante. Mostro. Noi stasera dondoliamo qui appesi alla luna e stiamo parlando di fine catastrofica, come diceva Claudio Visentin, di fine che arriva naturalmente, dove si ha anche il piacere di arrivare alla fine per poi incominciare qualcosa di nuovo. Claudio, tu sei uno storico, gli storici, lo dicevamo, hanno le date belle chiare di quando inizia un'era storica, un'epoca, ma anche le date belle chiare di quando finisce un'epoca storica.
Certo, noi abbiamo avuto come storici, diciamo, questa strana vicenda che nel 1989 crollò il muro di Berlino, cade il muro di Berlino, era la fine di un'epoca, e questo storico nippo-americano, perché era giapponese di origine, Francis Fukuyama, pronosticò la fine della storia. Cioè lui disse che in sostanza il comunismo è finito, il male assoluto è finito, il capitalismo sta benissimo, siamo in un mondo liberale, c'è libertà di opinione, il resto del mondo ci seguirà quanto prima. Che cosa può succedere adesso? Diceva lui, è successo già tutto, la storia è finita. E scrisse questo libro, La fine della storia, che è un libro molto interessante per vedere come vent'anni dopo
la storia non è finita.
Lui si chiamava Francis, come il famoso asino Francis, l'attore, ecco.
Il mulo Francis.
E fu un giudizio un po' forse più da mulo Francis, perché poi la storia non è finita e ci ha riservato un sacco di guai. Invece c'è un altro libro per noi storici molto interessante, Edward Gibbon. Gli inglesi, quando erano all'apice della loro potenza nel 700 e nell'800, erano molto tormentati dall'idea di come si fa a capire se sta finendo qualcosa di importante, perché loro avevano un grande impero e dicevano: ma cosa succede se finisce? Come si fa a capire?
Come si fa a capire?
E Gibbon scrisse questo libro, erano ossessionati dalla fine di Roma, tornarono alla fine di Roma e investigarono quegli anni per capire se potesse assomigliare all'impero inglese. È una cosa che mi sono chiesto anch'io qualche tempo fa, mi faccio ogni tanto delle domande un po' inattuali. Cioè ero nei boschi al freddo d'inverno e verificavo quanto poco siamo capaci di sopravvivere senza alcuni servizi di base, l'acqua corrente piuttosto che la luce o il riscaldamento, rispetto ai nostri antenati che invece ci vivevano facilmente. E mi chiedevo: ma quanto reggerebbe la nostra società se di colpo ci fosse veramente una catastrofe ambientale e fossimo costretti a sconnetterci dai social media e vivere sul mondo duro? Non lo so, c'è un libro curioso di questo storico francese, Michel de Jaeger, il quale sottolinea il fatto che secondo lui dice gli ultimi giorni dell'impero romano, in Francia se ne è molto discusso, dice c'era un crollo demografico, che noi abbiamo in questo momento identico, una persecuzione fiscale e massiccia immigrazione. Quindi gioca un po' a dire i romani erano alla fine, non lo sapevano, forse noi potremmo. È molto affascinante per uno storico questo tipo di riflessioni inattuali.
Inattuali. Il campanellino
che ci
dovrebbe avvertire che stiamo
non suona. Lo dicevamo l'altra volta parlando di Patrick Leigh Fermor, che lui appunto parlava degli inizi, diceva alcuni eventi dovrebbero avere un campanellino attaccato per dire io sono un avvenimento importante, invece non ce l'hanno e noi non li riconosciamo. Ne parleremo tra qualche anno.
Invece
In appesi alla luna.
Quella non finirà mai.
Invece la fine di un libro noi la possiamo intuire, Fabrizio, perché le pagine incominciano a essere di più quelle che abbiamo lette e sempre meno quelle che mancano.
Sì, ok, questo è un finale fisico, no? Cioè lo si vede, lo si tocca con mano. La fine di un libro... Bon, qui io con la testa vado automaticamente, mi sintonizzo immediatamente con il genere, con il giallo, con il noir, e devo dire che il come va a finire, francamente, è la cosa che mi interessa di meno, no? Perché la lettura di questo genere non è solo scoprire l'investigazione, eccetera, eccetera, ma è tutto l'ambiente in cui nasce, sono tutte le domande, è tutto il percorso, è tutto il rapporto tra bene e male, eccetera, eccetera. Quindi se tu mi chiedessi sulla fine nel libro, io ti dico sono pochi i libri che mi ricordo come sono finiti.
Di solito ci si ricorda l'incipit dell'inizio.
Sì, l'inizio si ricorda. Stavo pensando, anche quando sapevo di venire qui, ai miei libri preferiti, quelli in assoluto i migliori, però io non mi ricordavo proprio la frase finale, il the end. Però so invece che c'è tutta una scuola sulla finale dei capitoli. E qui ci sono dei maestri che sono bravissimi nella fine del capitolo e che ti incollano la pagina, perché tu appena finisci un capitolo dici: ma devo andare avanti, devo continuare. È un po' il discorso del feuilleton, nato col feuilleton, eccetera. Però se pensiamo a Vitali, se pensiamo a Fenoglio, se pensiamo a... Ma adesso sto leggendo Robecchi.
Di tenerti attaccato lì il lettore, un po' lo stratagemma anche delle serie TV.
Io ero un divoratore dei libri gialli, ho tutta la collezione di Agatha Christie, di Hillary Queen e di Raymond Chandler. E come dice lui, non ce n'è io potrei rileggere un libro di Agatha Christie e non mi ricordo chi è l'assassino, anche se l'ho già letto, ma io non mi ricordo.
Gli sta dando ragione.
E c'è un passo molto bello della questa scrittrice indiana Arundhati Roy, e lei diceva, volevo leggervi proprio queste due righe, diceva: il segreto delle grandi storie, di quelle che veramente ci affascinano, è che non hanno segreti. Le grandi storie sono quelle che abbiamo già sentito e che vogliamo sentire di nuovo, quelle in cui possiamo entrare da una parte qualunque e starci comode, non ci ingannano con finali a sorpresa. È molto bella.
È stupendo questa cosa.
Non ci ingannano con delle fini a sorpresa. Sappiamo come finisce, ma la vogliamo riascoltare sempre da capo. Sappiamo come finisce.
È il segreto delle canzoni anche.
Come diceva Vanni, che si vogliono...
riascolteremo l'infinito.
Sì.
È il segreto forse della buona narrazione, l'incanto della narrazione, di chi sa narrare bene ti tiene...
Non c'è dubbio. Noi diciamo nello scrivere un libro parliamo spesso di questo motore, no? Nel giallo è molto forte, questa curiosità di scoprire cosa succederà, che però, diciamo, per un libro non è un pregio, non è sempre un pregio, nel senso che è un meccanismo anche un po' facile. Il libro bello è anche quello che sai che è l'assassino, ma però vuoi sapere come, perché, ecco.
Io preferisco il contrario, non sapere chi è.
È maggiordomo, Vanni.
No, sempre. No, anche perché Agatha Christie ti frega sempre, perché ti mette in condizione di farti dire che l'assassino è un altro rispetto a quello reale.
Bello, prima Fabrizio parlava appunto del fatto che lui non ricorda spesso come finiscono i romanzi, per esempio. Invece io sono stata colpita ogni tanto proprio da come, dall'ultima frase o dall'ultimo paragrafo. In particolare mi è venuto in mente, e me lo sono trascritto proprio perché dico magari se ne parla, il finale di un racconto molto bello di Joseph Roth. Il racconto è Aprile, e Joseph Roth è eccezionale, veramente è bello leggerlo proprio senza aspettare che finisca, perché anzi lì sì, tutti dovrebbero continuare sempre questi racconti. E allora qui entra in modo doppio nella nostra discussione questo piccolo paragrafo che leggo, perché intanto è appunto la fine di questo mini romanzo, e dall'altra parte è anche però la storia della fine di un amore. E allora è molto deluso naturalmente Roth, che parla di sé in prima persona in questo racconto, però capisce che è finito. E allora dice: nello scompartimento mi parve che avessi il dovere di piangere. Invece ridevo. Vedevo nei campi di un pastore che batteva il suo cane, un casellante col segnale che si rigidiva sull'attenti, sua moglie che stendeva i panni ad asciugare e un piccolo carretto che barcollava su un viottolo. La vita è molto importante. Ridevo. Molto importante. E partì per New York. questa sorpresa, no? Sì, d'accordo. C'è un cambio di pagina volontaria e poi c'è un viaggio, e non a caso New York. Mi è piaciuto tantissimo.
Mi avete fatto venire in mente che, secondo me, una delle fini più fini, si può dire fini?
L'abbiamo continuamente detto.
Sì, ok. Mi suona strano, sono male. Però. Una delle fini più belle nel cinema è il monologo che fa il replicante di Blade Runner, quando dice: ne ho viste cose. E poi alla fine dice: tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Fine.
Sì, è molto bello. C'è l'idea che nelle fini c'è qualcosa che si conserva e qualcosa che si perde. Noi storici abbiamo un po' l'ossessione di documentare tutto, e di non perdere nulla, che ci sia, ogni fatto sia verificato. E invece c'è una dolcezza anche nelle cose che si dimenticano, che si ricordano molti anni dopo. In ogni fine c'è qualcosa, non si può portare via tutto, no? Ecco, no. Nei traslochi dalle case bisogna scegliere.
Adesso io vi chiedo di pensare a una fine di un film che vi è rimasta impressa, perché
io
ce l'ho.
Io l'ho appena
tu l'hai
detto.
Appena detto, e ce la diciamo dopo Ornella Vanoni, Senza fine.
Fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Quanto voglio avere senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine.
Sembra quasi che siano più interessati gli ascoltatori alla puntata sulla fine che a quella sull'inizio, perché continuano ad arrivare messaggi.
Questo è sorprendente, ma bello.
Ce n'è uno molto bello di Godi che dice: carissimi, buona serata, interessantissimo il vostro argomento di oggi. Ci vorrebbe almeno una giornata intera per raccontare tutte le esperienze delle nostre vite. Solo adesso passo in rassegna tutti gli inizi e fini della mia vita. Incredibile. Cordiali saluti, Godi.
Grazie di questo bel messaggio. Noi ci eravamo lasciati con i finali dei film. Tu l'hai detto, quella che ti ricordi, Vanni. Io chiaramente mi ricordo Thelma & Louise, un finale incredibile. Oggi, andando a rivederlo, ho letto anche un'intervista in cui fino all'ultimo il regista pensava di modificarlo e poi invece ha dato retta appunto alla sceneggiatura originale ed ha confermato quel finale incredibile.
Si lanciano con l'auto,
un parcheggio fallimentare.
Questa è bellissima, questa la uso prossimamente.
Cos'è che era?
Un parcheggio fallimentare.
Erano due donne alla guida.
No, è un finale davvero anche liberatorio, che diciamo per le donne.
Non mi ricordo, erano tutte e due innamorate di Brad Pitt o no? C'era Brad Pitt?
Ma non credo che ci fosse Brad Pitt, non c'entra. Vabbè, Fabrizio, andiamo sulla tua finale di film che ti ricordi.
Beh, due mi vengono immediatamente.
Addirittura?
Addirittura due, dello stesso regista, ed è Benigni. Il bambino che dice abbiamo vinto, c'è stato da spacciarsi dal...
Questo era il mio.
Mi spiace. Ma però anche La tigre e la neve, che è stato molto sottovalutato come film, però vedere Roma, la tigre e nevica, cioè il miracolo che è stato compiuto durante il viaggio, durante Benigni, è anche quello, è molto, un tocco di poesia, un tocco che ti prende a cuore. Dopo 2001 se nello spazio, insomma, il viaggio psichedelico, sì. E il monolito.
Allora, vedo che i finali dei libri non ce li ricordiamo. Esatto. Però
comunque c'era Brad Pitt.
C'era Brad Pitt, sì. Hai controllato.
Sì, sì.
E Laura, tu che finale ti ricordi?
Faccio tanta confusione con i film, perché tante volte non arrivo alla fine. E vado di immaginazione e mi invento io la fine. Tante volte, appunto, non... Però mi ricordo un film che a Cicco, il mio migliore amico,
che io non conosco,
è un finale triste.
Ma è un film bellissimo
con Richard Gere.
Devo guardarlo con Richard Gere.
C'è Richard Gere.
Allora
sì, vuoi che c'è il cane, quindi un finale triste, però
quello non te lo sei immaginato, quello proprio l'hai visto.
No, quello l'ho visto.
E hai pianto.
Ho pianto,
un finale che commuove.
Spesso e volentieri piango.
Si piange di più quando nel film muore il cane piuttosto che quando muore l'uomo o la donna, vero o no? Io sì.
Claudio, tu
hai visto? Ho visto ieri sera questo film, The Place, che è un film italiano sorprendentemente bello, è quasi un miracolo. Insomma,
sì.
c'era la Ferrilli, insomma, tutti gli attori che siamo abituati a vedere in queste commediole. Invece, era un film molto intenso. E come diceva prima Rondati Eroi, è una rivisitazione comunque del mito di Faust. C'è un uomo solo al bar che ti dà quello che vuoi se tu farai quello che lui ti chiede. Quindi, era bello vedere come queste grandi storie non muoiono mai. Ha un happy ending, ma la vera cosa è che alla fine dicevo speriamo che finisca bene, nel senso che quando un film è bello hai paura che lo rovinino in uscita, insomma, per qualche concessione commerciale. Così alcune storie, per esempio, hanno bisogno di finire con tristezza, perché la tristezza è liberatoria, e lì finisce bene e non lo so, insomma, ci dovrò pensare. Però era bello che fosse un mito di sempre, un mito faustiano, insomma, il patto col diavolo.
Mirella, tu ne hai un altro?
Allora,
quello
io sono
che
arrabbiatissima
ti hanno...
con Fabrizio
che te l'ha scippato.
No, perché davvero lui l'ha detto anche un po' velocemente, però questo bambino finisce la guerra e lui che grida gioioso, e ha perso anche il papà e probabilmente, sì, forse la mamma la ritrova, ma abbiamo vinto, è stupendo, è scelto proprio bene quel finale. Poi vabbè, siccome me l'ha rubato Fabrizio, allora passo dalla vita bella alla vita è meravigliosa di Frank Capra. Anche quello è un finale grandioso, credo che sia degli anni 30 questo film, che ogni tanto a Natale lo ripropongono ed è assolutamente da vedere. Io il finale non lo dico, perché rispetto tutte le persone come me che se sentono parlare benissimo di un film vogliono andare a cercarlo e non vogliono sapere come finisce.
Allora, noi siamo arrivati alla fine della prima ora, ma appesi alla luna torna nella seconda ora, tra le 22 e le 23. Ci ascoltiamo Tony Bennett e Michael Bublé, Just in Time.
Just in time, I found you just in time, before you came my time was running low. Yes, I was lost, losing dice were tossed, my bridges all were crossed, nowhere to go. Take it, Michael.
Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way.
For love came just in time.
You found us just in time
and changed our lonely life that lovely day.
Just in time. cards and dice were tossed, our bridges all were crossed, nowhere to go.
Well, now we're here, and now we know just where we're going. No more doubt or fear, we've found our way.
For love came just in time, we found you just in time, and changed our lonely lives, that lovely